viene alle mani con una donzella della regina chiamata Libera. Così andarono la Marcolfa e Bertoldino dalla regina, la quale gli fece molte carezze. E perché il re aveva detto a Bertoldino che egli dicesse quello che gli pareva alla Libera, essendo nella detta stanza una donzella della regina nominata Libera, e udendola esso chiamare per nome, credendo che il re gli avesse detto che egli dicesse a colei quello che gli parea, la incominciò villanescamente a motteggiare, dicendo:
«Addio, Libera, che pagaresti a essere bastonata?»
«Perché bastonata? Le bastonate si danno agli asini pari tuoi e villani come sei tu.»
«Io sarei un asino se io fossi tuo marito, che proprio tu hai cera d'un'asinaccia vecchia.»
«Se io mi cavo una pianella, te la butterò sul capo. Bestia, villano, porco che sei! Mira chi si vuole domesticare con una par mia. Va, guarda le capre, montanaraccio che sei!»
«Io non veggio la più bella capra che te, io che tu fai proprio le calcole come fa una capra.»
«Aspetta, che io ti voglio battere questo zoccolo su quel grugno di porco.»
«Se tu mi romperai il grugno di porco, io ti ammaccherò quel naso di civetta con questa scarpa.»
«Orsù, fermatevi un poco. E dimmi tu, Bertoldino, chi ti ha detto che tu dica quelle parolacce a questa mia donzella?»
«Il re me l'ha detto, e domandatelo qui a mia madre.»
«È vero questo, madonna Marcolfa?»
«Serenissima regina, io ho già fatto tutti i miei protesti, come parimente ho detto al re, che costui non darà gusto niuno, essendo alquanto scemo di cervello. Anzi, perché oggi ei non dicesse qualche balorderia innanzi a lui e a voi, io gli avevo fatto comandamento che sostenesse la bocca serrata finché noi fossimo tornati a casa. Ma il re, vostro consorte, non solo gli ha dato licenza di parlare, ma di più, che egli possa dire alla Libera ciò che gli pare. E perché costui intende per l'orecchie, come fanno le pentole per il manico, avendo udito nominare questa vostra donzella che si chiama Libera, ha pensato il balordo che il re gli abbia detto che gli dica questa Libera qui tutto quello che gli pare piace, e però egli ha usato questa bellissima creanza che avete visto.» La regina ride di questo caso e il re dona di nuovo 500 scudi a Bertoldino. Quando la regina ebbe udita simil baia, si pose a ridere di tal maniera che bisognò slacciarla da tutte e due le bande, e in quell'istante giunse il re, e chiedendo la causa di ciò gli fu narrato il tutto, onde di nuovo si raddoppiarono le risa, e il re poi fece donare: «Mira che fortuna d'un villano indiscreto che meritava 50 bastonate piuttosto che altro! A costui 500 scudi d'oro!» E così gli licenziò che tornassero alla loro abitazione. Ma innanzi che si partissero, la regina disse a Bertoldino che per l'avvenire non si domesticasse più con le sue dame, ma che si attaccasse alla modestia, che quella è la vera creanza di quelli che praticano nelle corti. Ed esso, fatto un bello inchino all'usanza di montagna, promise di ciò fare. E così si partiro e tornaro al lor podere. Bertoldino, per le parole della regina, s'attacca ai panni della moglie dell'ortolano, chiamata Modesta, e se la tira dietro per tutta la villa. Giunti che essi furono alla lor magione, Bertoldino, il quale aveva promesso alla regina di attaccarsi alla Modestia, intendendo ogni cosa alla roversa, secondo il suo goffo intelletto, si incontrò nella moglie dell'ortolano, che si chiamava Modesta, e pensando che l'avesse detto a quella Modesta, subito, senza altro dire, se gli attaccò ai panni e cominciò a tirarsela dietro come tira il lupo la pecora, e con tanta la nobil destrezza che quasi gli roversò i panni in capo, e se non fosse stato che ella si andava aiutando al più che ella poteva, ella avrebbe mostrato il più bello di Roma. E vedendosi così strascinare a questo pazzo, che così mi pare di dirgli ora, incominciò a gridare talmente che ella fu udita dal suo marito, il quale subito corse a quel rumore con un grosso palo in mano, e vedendo costui tirare sua moglie a quella foggia, fu per tirargli di quel legno sulla testa, ma restò di farlo per il rispetto grande che bisognava portargli per comandamento del re, e gliela levò dalle mani con fatica grande, dicendo:
«Chi t'ha insegnato, bestia, d'usare questi atti villani alle mogli d'altri?»
«La regina.»
«Perché la regina? Che cosa ha fatto mia moglie alla regina, da farla trascinare a questa foggia?»
Vaglielo domandare a lei, che saprà il tutto, e ispedissiti quanto prima se non vuoi che io torni a fare qualche cosa di mia testa, perché io sono un malbestione se tu non lo sai.
Purtroppo lo so. Orsù, io mi voglio andare a chiarire ora.
Or va, e torna presto, che io possa finire d'imparare la creanza, che m'ha detto ch'io studi la regina.
L'ortolano va alla città per chiarirsi dalla regina della causa di simil fatto. Così l'ortolano, tutto pieno di colera, senza indugiare punto, corse alla città e, andato dalla regina, gli narrò questo negozio, domandando a lei se era vero che essa avesse commesso a Bertoldino che si tirasse sua moglie dietro per la villa e che gli rovesciasse i panni in capo e gli facesse simile insolenza. La regina si stupì di tal fatto e rispose che ella non gli aveva commesso tal cosa, anzi che essa l'aveva ammonito, se egli voleva prendere la creanza della corte, che egli si attaccasse alla modestia e tirasse dietro a quella strada, che si sarebbe ben creato e imparerebbe il procedere civile.
E non gli ho detto altramente che gli si attacchi ai panni di tua moglie né d'altra donna della villa.
Oimè, signora, mia moglie ha nome Modesta.
Tua moglie ha nome Modesta?
Signora, sì.
Orsù, io t'ho inteso. Costui ha fatto giusto con tua moglie quello che ha fatto qui con la libera mia cameriera, che il re mio consorte gli aveva detto che gli dicesse quello che gli pareva via alla libera. E avendo il goffo pensato che dicesse a questa libera, avendola sentita chiamare così per nome, vi è stato un gran che fare a poterglielo levar d'intorno. Orsù, vattene, e di Anna Marcolfa che quanto prima venghi da me, che io ho grandissimo bisogno di lei.
Orsù, questa è stata un'altra babionata a questa foccia, che il nome di mia moglie ha causato questo disordine. Però, con sua buona grazia, io me ne tornerò a casa, che questo bestionaccio non ne facesse di peggio.
Orsù, vattene, e di Anna Marcolfa che quanto prima venghi da me, che io ho grandissimo bisogno di lei.
Tanto farò, serenissima signora.
Così l'ortolano tornò a casa e narrò il tutto alla moglie, quale se ne era fuggita a casa e serratasi in una stanza, perché ancora aveva sospetto di colui. E con bel modo poi lo placorno, sicché esso non gli fece più nessun oltraggio. Poi l'ortolano disse alla Marcolfa che andasse quanto prima dalla regina, la quale aveva grandissimo bisogno di lei. Ed ella, senza dimora, tornò alla città e, giunta innanzi alla regina, gli fece la debita riverenza. Ed essa, amorevolmente e con benigna faccia accogliendola, la fece sedere appresso di lei e poi gli disse:
«Io avevo grandissimo bisogno di voi, Madonna Marcolfa. Io dico tanto bisogno che io non so se mai abbi bisogno di nessun'altra persona al mondo quant'io avevo ed ho di voi ora».
«Il bisogno viene da necessità». E la necessità dalla povertà, e la povertà da non avere quella cosa della quale sa carestia, però, avendo voi bisogno ora di me, venite a essere povera più di me in questo fatto che non ho bisogno di voi, né di nulla del vostro. Ed ecco che io vi ho provato che ognuno, per grande quanto potente si voglia, ha bisogno di qualche cosa.
Voi dite la verità, e con chiara ragione mi avete provato questo. Onde io non dirò più che io sia felice e che io non abbia bisogno di nulla, perché, come avete detto, quando io ora ho bisogno di voi, vengo a essere più povera di voi, non avendo voi bisogno di me. Orsù, lasciamo andare un poco questo da parte per ora. Il bisogno che io ho di voi adesso ve lo dirò. E bisogna che voi mi aiutate in una cosa.
Purché io sia buona, mia signora, son qui pronta per servirla.
Se non fosti buona, non vi avrei fatta venire qua giù con tanta istanza. Voi dovete dunque sapere come questa notte passata l'abbiamo spesa tutta in canti, in suoni e balli, e nell'ultimo poi è stato proposto da questi cavalieri e dame di fare un gioco da mettere suso dei pegni. E così ciascuno aveva messo suso un pegno, dove che per riscuotergli si comandava varie cose, facendo chi recitare delle ottave, chi dei madrigali, chi come poner lettere amorose, chi una cosa, chi un'altra. Secondo il voler di chi avea il pegno in mano, onde a me, che avevo posto suso un ricco diamante per pegno, mi fu dato un quesito da esplicare, e io lo voleva riscuotere, il quale quesito fu questo. Notatelo bene: non ho acqua e bevo acqua, e se io avessi acqua berrei del vino. E io mai non lo potei indovinare, e mi sono lambiccato il cervello dietro, e quanto più ci vado pensando tanto più mi avviluppo. E quel cavaliero che tiene il detto diamante non me lo vuol dare, perfino che io non gli spiano il detto quesito. Ora io, il bisogno che io tengo di voi è questo: che io so che siete di sottile e acuto intelletto, che voi mi dicesti quello che vuol dire questo quesito, perché mi pare molto intricato da dichiararlo, dicendo che vi è uno che non si trova a aver l'acqua e pur beve dell'acqua, e che se egli avesse dell'acqua che esso berrebbe del vino. Indovinala tu, Grillo. Sì che bisogna che qui strologate un poco per me, a ciò che io possa chiarire il detto enimma e riscuotere il mio pegno.
Altro bisogno non v'è che questo, per conto mio? Oh, questa è una cosa che la sanno tutti i nostri pecorari lassù.
È possibile questo? Io la tengo per una cosa molto intricata.
Orsù, io ve la voglio dizziferare orora.
Ciò mi sarà di grandissimo contento e vi restarò obbligata.
Il quesito, dunque, che voi dite, è un monaio, il qual sta in un molino di quelli che non hanno mai acqua se non quando piove. Onde, non avendo acqua da poter macinare, non può guadagnar tanto che si compri del vino. Onde esso e la sua famiglia conviene bere dell'acqua, che se gli avesse dell'acqua in abbondanza da poter macinare, si potrebbe comprare del vino e non sarebbe necessitato a bere dell'acqua. E questa è la vera e reale interpretazione dell'enimma a voi proposto. Avetelo voi bene inteso?
Benissimo l'ho inteso, e veramente conosco che la sua interpretazione sta così giustamente. Ma io mai avrei saputo indovinarlo, e vi ringrazio infinitamente, e con questo io voglio riscuotere il mio pegno. Ma di grazia, andate dietro così ragionando di qualche cosa, che le vostre parole mi leveranno un poco l'umore.
Ma la cosa è quando il fiume esce fuori del suo letto, ma peggio assai quando viene l'umore all'uomo o alla donna potente.
Perché?
Perché il fiume spaventa i campi a lui vicini solamente, ma l'uomo potente, quando si trova un fantastico umore nel capo, spaventa tutto il suo stato e i suoi sudditi insieme.
Sì, quando l'umore procedesse da qualche strano pensiero di ricevuto oltraggio e aspirare alla vendetta o a qualche suo gran disegno e non lo potere seguire. Ma l'umor mio non procede da nessuna di queste cose, anzi non vi saprei dire io stessa da che vi vegna. Basta che io sento che io ho l'umore.
Chi ha umore non ha sapore.
Io non vi intendo.
Dirò in modo che mi intenderete. L'acqua perché si chiama umida?
Perché ella è umore che bagna e rende umido e molle per tutto ove la passa.
Voi dite benissimo. E quando la bevete, di che sapore vi sa ella?
Di niente. Anzi, è insipida e di poco gusto.
Eccovi dunque che chi è umorista non ha amore né sapore e dà poco gusto a chi lo pratica, anzi viene a nausea a tutti. Ben è vero che vi sono degli umori di più sorte, perché ve ne sono degli allegri, dei malinconici, dei pazzi, dei bestiali, dei piacevoli, dei fastidiosi, degli umori falsi e degli umori leggeri e semplici, anzi balordi affatto, come ora si trova a essere questo mio bambocciaccio di figliuolo, il quale, per essere sempliciotto e goffo, tiene fra tutti gli altri il primo loco.
Non viene che egli sia pazzo, ma viene che egli è alquanto ottuso di cervello. Ma come può essere che di Bertoldo e voi, che siete stati gli stessa accortezza, sia uscito un figliuolo di così poco giudicio?
Io vi dirò, signora. Voi sapete che quando noi donne siamo gravide ci viene volontà di cose stravaganti, e ve ne sono state di quelle che gli è venuto voglia fin di sterco di bue, di milze, di teste di lepre, di magoni, e insomma chi d'una cosa, chi d'un'altra, secondo che le avranno veduto o immaginato. Onde a me, mentre ero gravida di costui, venne voglia d'un cervello d'oca e mi toccai il capo, e per questo costui è nasciuto con un cervello d'oca, la quale è un animale il più balordo che si trovi. e che sia la verità, Loca è tanto priva d'intelletto che mai la sera non sa trovar la stanza ove la suol dormire, e si dura più fatica a guidare un'oca la sera al pollaio che non si fa tutto l'altro bestiame. E questa è la causa che costui è così simpliciaccio e balordo.
Orsù, Madonna Marcolfa, bisogna avere pazienza. Ve ne sono degli altri che sono peggio di lui. Per questo egli non fa cose che non si possino tollerare, ma tutte sono cose burlevoli e da spasso. Or voi menatela un poco a merenda.
Io non voglio far nulla, ma me ne voglio tornare a casa, perché io mi stimo di trovare qualche cosa di nuovo, secondo il solito. Il cielo da male vi guardi.
Andate in pace e tornate spesso da me, che sempre vi vedrò volentieri.
Bertoldino viene portato in aria dalle grue e tratto nella peschiera. Mentre la Marcolfa stava a ragionare con la regina, Bertoldino, il quale era restato a casa, stando egli nel cortile, vide volare sopra la detta casa, più volte, un gran stormo di grue, e subito si immaginò di volerle prendere. E perché elle, talvolta, calavano a terra lì d'intorno, venendo a bere a un albuolo fatto a uso di dare da bere ai porci, si pensò di volerle imbriacare e subito andò in cantina dove era un barillo di luiatico della buona fatta, il quale gli aveva mandato a donare il re, e pigliato il detto barillo in spalla lo portò di sopra e roversò tutto quel luiatico nel detto albuolo. Poi si ritirò in un canto della casa per vedere quello che facevano quelle grue, le quali non così tosto sentirono l'odore di quel buonissimo liquore che calarono attorno al detto albuolo e incominciarono a cacciarvi dentro il becco. E gustando quella delicata bevanda, ne bevettero tanta la gran quantità che al fine si embriacarono tutte, né potendo elle sostenersi in piedi per il gran fumo che gli andò al capo, caderono chi qua chi là, a tale che parea che fossero morte. La qualcosa, vedendo Bertoldino, corse con grande allegrezza e le prese tutte, e ponendosele con le teste sotto la centura si mosse per venire a incontrare la madre con le dette grue così attaccate attorno attorno che pareva una cosa stravagante da vedere. Or mentre con allegrezza così camminava, ecco le grue, le quali avevano già digerito il vino, si vennero a risentire e trovandosi con il capo stretto a quella foggia che appena potevano respirare, subito per uscire di quel laccio cominciarono a dibattere l'ali di maniera tale che, levandosi in alto, portarono seco in aria il povero Bertoldino e lo levarono tanto in su che la Marcolfa, la qual tornava dalla città, lo vide, né sapendo la causa di tal cosa, tutta tremando e piena d'affanno, incominciò a gridar, dicendo: «Oh, poverina me, che cosa veggio io? Oh, Bertoldino, che cosa vuol dir questo? Oimè, dove vai?»
«Io vado a cena con le grue, state cheta, che ben io tornerò presto a casa!»
«Tu tornerai presto, eh? Oh, misera me! Bertoldino! Oh, Bertoldino!»
«Io non son più Bertoldino, ch'io sono una grue!»
«Oh, povera Marcolfa, le grue mi portano via costui! Oimè, Dio sa che non lo portino in qualche parte che io non lo veda mai più! Or che debbio più fare in questo mondo?» «Deh, morte, levami di tanti guai, ti prego!»
Le grue portano Bertoldino sopra la peschiera e vi casca dentro. Intanto che la Marcolfa si lamenta di simil cosa, le grue, che avevano portato Bertoldino un pezzo discosto, rivoltarono il volo verso la casa dove elle avevano bevuto e, passando a caso sopra la peschiera, volse la mala disgrazia che la centura dove elle avevano fitto il capo si ruppe. Dove che il meschino, a guisa del misero Icaro, col capo in giù e i piedi in alto, venne abbasso e diede tanto la gran percossa nella peschiera che per il peso del gran tuono che fece nell'acqua, tutto il pesce che vi era dentro saltò sulla riva. E perché la fortuna ha cura dei pazzi, ecco, dopo essersi tuffato 2 o 3 volte sotto l'acqua, al fine uscì fuori senza male alcuno. E intanto giunse la Marcolfa e, vedendolo tutto molle, gli addimandò com'era stata questa cosa, dicendo: «Dimmi un poco, poveraccio, come ti hanno portato queste grue così in aria?»
«Io le ho embriacate con quello barillo di luiatico che n'ha mandato a donare il re.»
«Oh, poveretta me, e come hai tu fatto, traditore?»
«Io l'ho messo tutto nell'albuolo dei porci e quelle grue sono calate all'odore di quello e l'hanno bevuto tutto. E così, ebrie, sono cascate come morte in terra. E io me le son poste con la testa sotto la centura per portarle a casa. E quando io sono stato vicino alla porta, elle si sono risentite e hanno incominciato a battere l'ali, di maniera che elle m'hanno portato un pezzo in su. E se la centura non si rompeva, io volevo che elle mi portassero a casa della luna, e come io ero stato lassù, io volevo che elle mi portassero in Calecut, che dicono che vi è un paese dove tutte le donne sono femmine.
No, le saranno maschie. Oh, povero pane, a chi ti lasci tu mangiare? Orsù, andiamo a casa, che io ti leva quei panni molli che hai attorno e che io te ne metta degli asciutti. Insomma, un pazzo non piglia fastidio alcuno al mondo, se ben cascassero le stelle. Mira costui, il quale è stato in un pericolo sì grande e si prende ogni cosa per gioco. Ma che debbo far io con questo pazzo umore, il quale ogni dì più va facendo delle balorderie? Orsù, va là in casa.
Io non voglio venire ancora, perché io mi asciugherò al sole. Andate pur voi a portarmi un cesto, ch'io voglio andare a cogliere un cesto di quel pesce qual è saltato fuori della peschiera quando vi sono caduto dentro. Ch'io voglio farne un presente al re, ch'io so che gli laverà molto caro, e tanto più quando egli intenderà la maniera ch'io ho tenuta in prenderlo. Oh, quanto ha egli da ridere di questo nuovo modo di pescare!
Sì, certo che l'è da ridere, oh goffo che sei. Non t'accorgi tu che non hai punto di cervello e che tu sei balordo affatto?
N'avesti così voi e tutte le altre persone del mondo, che le cose passariano molto meglio che le non fanno. Ma ditemi di grazia, quando voi mi faceste, vi ero io presente?
E non mi stare più a rompere il capo con queste goffarie, e va là in casa una volta, ti dico.
Io dico che voglio andare a cogliere quel pesce e che mandate a portare una cesta, altramente io me lo porrò nelle braghesse e lo porterò al re. M'avete voi inteso?
Ohimè, costui farà purtroppo quanto egli dice, perché in esso non è dritto né roverso. Orsù, aspettami, ch'io vado a prendere la cesta e i panni, e sarò qui via adesso adesso. Bertoldino fa una gran battaglia con le mosche. Intanto che la Marcolfa va a pigliare la cesta e i panni, come ho detto, Bertoldino si spoglia nudo e mette i panni a asciugare al sole. E perché era sul mezzogiorno, nel più estremo caldo che sia il mese di luglio, le mosche incominciarono a dargli beccate di libra, ora su una spalla, ora sull'altra, ora su un braccio, ora sul collo, ora da un lato, ora dall'altro, dandogli un aspro e crudele assalto attorno. Per la qualcosa egli, montato in collera da dovero, tolse alquanti rami di salice e, fattone due manelle a guisa d'uno scoppatore, incominciò a sfidare quelle mosche alla battaglia. E secondo che esso menava da un lato, elle volavano dall'altro. E così ei s'andava scopando da sua posta, né potendosi insomma difendere da tanta noia, incominciò a chiamare sua madre che lo venisse ad aiutare, dicendo alle dette mosche:
«Aspettate, aspettate, che adesso mia madre vi chiarirà! Correte, correte, mia madre, che le mosche mi vogliono mangiare!»
A questa voce la Marcolfa saltò fuori di casa, temendo di qualche gran cosa che gli fosse intravenuta. E vede questo poveraccio con quelle manelle di stroppe in mano che si flagellava, e toltogliele dalle mani, subito gli pose indosso una camicia asciutta e lo fece entrare in letto. E perché la caduta della peschiera e lo star così nudo nell'occhio del sole parea che alquanto l'avesse travagliato e che gli facesse doler la vita, la Marcolfa si inviò verso la città per gire a pigliar consiglio da un medico di quanto se gli doveva fare in simile occasione. E giunta innanzi alla regina, riverentemente la salutò, ed ella, rendendogli cortesemente il saluto, la incominciò a interrogare di quello che ella era andata a fare da quell'ora, che era un caldo eccessivo, alla città, dicendo:
«Che buona ventura vi guida da quest'ora, che è così gran caldo, a venire alla città!»
«Buona ventura non è, ma sì bene malaventura mi ci ha guidata!»
«Oimè, che cosa v'è incontrato? È morto forse Bertoldino, che voi parete così angustiata?»
«Buona ventura sarebbe per me, la mia signora, se egli fosse morto!»
«Perché? Cosa va egli fatto che vi dia tanto travaglio?»
La Marcolfa narra alla regina tutto quello il quale è successo a Bertoldino, la quale, dopo aver riso un pezzo, così dice:
Veramente, Madonna Marcolfa, io vi do gran ragione e mi dispiace dei vostri affanni. Ma dove lo avete lasciato quando vi partisti di casa?
Io lo lasciai in letto alquanto pesto e, per quanto posso comprendere, con un poco di febbre, perché, volendosi difendere dalle mosche, si è dato una frustata della malfatta.
Bisognerebbe dunque mandargli il medico, il quale gli ordinasse quanto bisogna, perché, essendo egli nello stato che dite, bisognerebbe che gli fossero poste le ventose o cavato sangue o fatto altro rimedio secondo il male. Su, che si vadi a chiamare il medico di corte, il quale orora monti sulla mula e vadi a vedere quel tanto che si conviene di fare per la salute di Bertoldino. Andate innanzi voi, Madonna Marcolfa, che fra poco d'ora il medico sarà da voi e tutto quello che occorrerà vi si manderà. Né vi state a mettere affanno di questo, che le sono tutte burle, e quando il re lo saprà n'averà grandissimo piacere.
Io so che i pazzi danno piacere e spasso a tutti, eccetto a quelli di casa. Orsù io vado, ma dubito che egli non voglia che il medico gli vada intorno, perché egli è un cervello così balordo che penserà che esso gli voglia fare qualche dispiacere. Non di meno egli non manchi di venire, perché quando egli avrà visto quanto occorre, ordinerà a me quel tanto che si deve fare, e io poi con destrezza vederò di eseguire quel tanto che mi si ordinerà. Restate alla buon'ora.
Andate in pace.